piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
La disinformazione, che non è propaganda, è qualcosa di molto più della propaganda, è qualcosa che è molto caratteristica di quest'era che stiamo vivendo, e in particolar modo è molto caratteristica nel modo in cui la Russia ha agito sostanzialmente nell'ultimo decennio. Come funziona la disinformazione? Non funziona semplicemente dicendo che c'è un falso. Funziona, come dire, quello è l'ideale, no? Ma in realtà, quando non si raggiunge questo ideale, basta semplicemente insidiare il dubbio nel vero. Quindi basta dire, così come è stato detto, che potrebbe essere stato montato tutto con un set. Non si dice che è stato un set, potrebbe essere un set. Potrebbero quelle immagini satellitari non essere vere. Basta insidiare il dubbio che il vero potrebbe essere falso.
La disputa tra vero e falso è alla base della civilizzazione dell'evoluzione umana. L'uomo si è sempre creato delle situazioni non verificabili per avere modo di elaborare ciò che concretamente andava a impattare con la sua vita e con la sua serenità. In tempo di guerra, in tempo di crisi, in tempo di tensione, la falsificazione diventa non più un conforto per affrontare l'improbabile dilemma della propria esistenza, diventa uno strumento per affrontare e superare il momento di crisi. Quella che ha parlato prima nella copertina, presa dalla 7, è Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, che parla proprio del tema della disinformazione. Anzi, disinformazione nella sua accezione in cui è più conosciuta proprio come arte, come studio, come elaborazione nell'epoca moderna di tutte le tecniche di guerra o di supporto alla guerra, dai manuali degli strateghi cinesi al principe di Machiavelli, a tutte le persone che comunque hanno scritto e ragionato su come gestire un conflitto. Il termine disinformazia attiene proprio a quello che è l'ex grande impero dell'Unione Sovietica, ma ancora prima, e quello che oggi rappresenta la Russia. Ora, visto che il tema della correttezza e della ricerca della verità è quello che divide maggiormente, come più volte abbiamo detto, le due visioni antitetiche dell'esistenza che trovano terreno di scontro oggi nel conflitto ucraino, fino a un giorno fa nella pandemia e ancora prima in tutta una serie di altre vicende, questo fa parte comunque, questa ambiguità, questo spezzarsi di universi ideologici, di visione della vita di fronte a una situazione di crisi, fa parte proprio degli strumenti della disinformazia, nella sua accezione più genuina. Ora, tutte le persone che oggi si trovano indignate a discutere sui social per una foto, per un'inquadratura, i cadaveri che camminano, ma saranno morti veri, morti finti, è un set televisivo, un set cinematografico, tutti argomenti che danno modo di creare degli elementi di attrazione e di esistenza rispetto alla propria figura appannata di essere umano che esprime pareri, ma che pareri hanno una loro certificazione di esistenza di chi li esprime quando vanno in televisione, vanno nei giornali. Questo è un momento favoloso in cui la disinformazia, proprio nella sua radice più genuina, dà il massimo suo frutto. Non pensiate che questo è un problema che attraversa il nostro paese soltanto in questo momento in cui stiamo assistendo a un conflitto molto vicino. Non dimentichiamo che noi siamo un paese in cui abbiamo avuto apparati dello Stato concretamente e in maniera certificata, appurata da tribunali, implicati nelle stragi, implicati nei rapporti con la malavita organizzata, in cui ancora non abbiamo la totale certezza e trasparenza su eventi che hanno attraversato il nostro paese. Ecco, anche questo comunque fa parte di una strategia di contenimento e di indirizzamento delle opinioni. Quindi è inutile che si pensi e ci si scandalizzi, sembra che soltanto in questo momento esistano degli strumenti di controllo demagogici che usano la disinformazione. Oggi voglio darvi un supporto storico. Se oggi volete veramente capire cosa sia la disinformazione, anzi la disinformazia, e come ha agito, quali sono i suoi strumenti, ritrovare elementi simili in episodi del passato. Non dimenticate oggi che voi che scendete in piazza a dire che la pandemia e il Covid è tutta un'invenzione dei poteri forti, la stessa cosa qualcuno l'ha detto o l'ha fatto credere anche rispetto all'AIDS in tempi passati, e faccia parte della disinformazia. Oggi esce un libro, secondo me fondamentale, che vi consiglio di leggere. Non me ne viene nulla, quindi non considerate questo semplicemente una promozione, ma a me sta dando strumenti importanti di lettura della contemporaneità, e oggi cercherò di metterli a punto. Il libro è Bugie di guerra, la disinformazione russa dall'Unione Sovietica all'Ucraina, Paesi Edizioni. Gli autori sono Dario Fertilio, che è un giornalista, scrittore e saggista, insieme a Francesco Bigazzi, Luigi Sergio Germani, e oggi teniamo a battesimo questo libro di cui voglio parlare. Voi chiamate l'800240024 tutti i dubbi e tutte le idee che potete in qualche maniera esservi fatti rispetto all'operazione della disinformazione come supporto fondamentale in ogni conflitto. Oggi cercheremo comunque di avere delle risposte. Intanto comincio col primo dei miei ospiti, Dario Fertilio, buongiorno.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, cade proprio a puntino questo libro, perché mi dà modo di riportare alla luce ricordi degli anni passati e di rispondere appunto a alcune domande. Proprio per partire, il termine disinformazia è un termine che nasce comunque in ambito della grande madre Russia sicuramente. Mi dai proprio l'origine storica di questo termine e come è stato applicato nelle varie fasi dell'evoluzione di quel paese?
Il vero inventore, promotore della disinformazia è stato Lenin. Lenin fin dall'inizio, fin dalla presa del potere bolscevica, ha sottolineato l'importanza di fingere, mascherare, coprire con trucchi adeguati tutta l'azione che veniva compiuta dal potere sovietico, anche contando fin dall'inizio su una certa permeabilità, diciamo così, vulnerabilità dell'Occidente, il quale, proprio perché pluralista e democratico, finisce per accettare questa forma di disinformazione per farla propria, per rielaborarla e magari per presentarla sotto nuovi aspetti. Però la disinformazione, storicamente nata addirittura, secondo gli studiosi, dalla Cina del secondo millennio avanti Cristo, Sun Tzu, eccetera, eccetera, trova la sua applicazione.
Il famoso manuale della guerra già contemplava un'azione di disinformazione, va bene,
assolutamente.
Di intelligence,
sì, sarebbe, diciamo, quello che si può sintetizzare come un modo per far sì che il proprio nemico corra incontro volontariamente alla propria rovina. Questo sarebbe il metodo base, l'insegnamento base cinese di questo stratega Sun Tzu, che viene poi ripreso, studiato e applicato soprattutto nelle accademie militari sovietiche, fino alla nascita negli anni 70 del cosiddetto Dipartimento D, Dipartimento Disinformazia, che si specializza nella diffusione e produzione di quelle che oggi chiamiamo notizie del diavolo, fake news, in modo tale da far che l'espansione culturale, ideologica e quindi alla fine anche economica, politica e militare dell'Unione Sovietica sia la più ampia possibile. E naturalmente quello che nasce come disinformazia di Stato, come prolungamento della guerra e della politica e anche del giornalismo, se vogliamo, attuato con altri mezzi, viene poi accolto, applicato, rielaborato in tutto il mondo, per cui oggi si può dire che nessun paese sia esente da una strategia di disinformazione.
Ecco, tu dici una cosa molto importante. Allora, disinformazia, diciamo, è stato messo a punto, strutturato, formattizzato su una lotta fra blocchi, perché all'Occidente contro l'impero sovietico. Questo era fondamentalmente il luogo e la cultura della disinformazia. Trova la sua, diciamo, organizzazione scientifica negli anni 70, quindi abbastanza avanti rispetto, diciamo, il dopoguerra, l'inizio della guerra fredda. Però questa funzionava, leggo nel tuo libro, nel vostro libro, E se assieme alla disinformazia entrano in azione le cosiddette misure attive, perché non basta disinformare, bisogna avere dei supporti. Ecco, quali erano le misure attive e come hanno funzionato nei decenni precedenti?
Sicuramente le misure attive si riferiscono ad azioni mirate che hanno uno scopo preciso da raggiungere in un luogo o sul terreno.
Cioè dare dei soldi a delle organizzazioni perché siano da supporto e diffusione della disinformazia. Per essere
questo
chiaro.
Sicuramente nell'ambito dei paesi satelliti e di quelli permeati come l'Italia, i finanziamenti ai partiti amici, nel caso specifico il Partito Comunista, compreso il periodo di Berlinguer, sono stati all'ordine del giorno. Finanziamenti, addestramenti anche compiuti in territorio...
Non è un mistero che le Brigate Rosse si andavano a addestrare nei territori, nei paesi satelliti dell'impero sovietico, le armi
certamente,
erano le loro.
Oppure in territori palestinesi che comunque usufruivano di finanziamenti sovietici. Quindi il terrorismo stesso si può considerare, il terrorismo di matrice bolscevica, comunista, come... una misura attiva, sicuramente. Naturalmente questo metodo...
Diciamo tanto per non regalare niente a nessuno, anche i rapporti, diciamo, mi limito all'aspetto esteriore, fraterni, di scambi, di collaborazione, di legami fra anche partiti che oggi fanno anche parte delle composizioni governo, la Lega, i 5 Stelle, ma anche Fratelli d'Italia, hanno avuto rapporti stretti comunque, senza entrare nel merito poi se abbiano avuto meno sovvenzionamenti, perché finché non c'è la prova non si può dire, comunque hanno avuto rapporti stretti, quindi non a caso la disinformazione funzionava anche nel nostro paese con le sue cosiddette misure attive.
Certamente.
E continua a funzionare
quello che dici è assolutamente vero, anche se noi non abbiamo le prove, la pistola.
Ma infatti io non alludo a nulla che non sia palese, che però ci siano rapporti, diciamo, di collaborazione, di scambio culturale, di supporto. Questo è un dato di fatto, è un dato di fatto questo.
E questo, permettimi di aggiungere, perché avveniva? Non per una coincidenza strettamente ideologica o di altro culturale. Ma perché la strategia della disinformazia post-sovietica, neo-sovietica quasi potremmo dire nel caso di Putin, consiste nel torcere in tutte le direzioni possibili l'avversario, nel scardinarne le basi. E naturalmente i partiti di estrema destra e di estrema sinistra, nostalgici dell'Unione Sovietica o addirittura nostalgici del nazionalsocialismo e del fascismo, funzionavano e funzionano perfettamente per disarticolare il paese considerato bersaglio. Ecco perché sicuramente questi rapporti che tu sottolineavi, anche in Italia, anche con le formazioni che tu sottolineavi, ci sono stati e hanno avuto il loro peso. Non dobbiamo dimenticare però che un ruolo non meno importante l'ha avuto in questo caso anche la Cina. La sua famosa Via della Seta è stato un modo per far circolare non soltanto denaro e finanziamenti, ma anche un influsso di informazione e disinformazione nell'Occidente e in Italia.
Allora, introduco intanto anche il secondo ospite, poi avrò modo di parlare in maniera più ampia nelle parti a seguire della nostra trasmissione. Luigi Sergio Germani è direttore scientifico dell'Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici, esperto in politica interna ed estera russa, in particolare riferimento alle strategie di guerra ibrida e di servizi dell'intelligence russa. Innanzitutto buongiorno Luigi Sergio Germani.
Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, io vedo un elenco nel libro che avete scritto assieme anche ad altre persone di disinformazione, che forse ci siamo dimenticati, che però trovo una similitudine formidabile con tutte le idee forti che stanno girando in questo momento, che il Green Pass è un'invenzione per controllarci attraverso, non so, i microchip, che la pandemia sia tutta una grande invenzione, che in questo momento ci sia un pensiero unico che sopprime tutte le linee di pensiero diverse. Allora, esempi di disinformazione elaborata dagli specialisti sovietici e di misure attive diffuse in tutto il mondo. Primo, il virus AIDS è stato creato dal Pentagono nell'ambito di un progetto di ricerca sulle armi biologiche. La bomba al neutrone creata negli Stati Uniti ha abbassato la soglia per l'uso dell'arma nucleare, rendendo probabile la guerra nucleare tra USA e Unione Sovietica. La CIA ha assassinato Kennedy, Martin Luther King, Olaf Palme, Indira Gandhi. Il Pentagono ha introdotto un'arma etnica che uccide solo le persone di colore, innocua per i bianchi. I bambini sudamericani vengono cresciuti e ingrassati per fornire organi umani destinati al mercato americano. Ecco, tutte queste notizie hanno avuto comunque un loro seguito, dei loro affezionati cultori, hanno funzionato. È sbagliato da parte mia associare allo stesso filone le notizie che stanno girando anche adesso, anche in questi giorni?
No, lei ha fatto alcuni degli esempi più importanti della disinformazione sovietica durante la Guerra Fredda e che era finalizzata, come anche le altre misure attive, la finalità era creare divisioni e instabilità, cioè fomentare il caos nei paesi occidentali. Quindi si chiama anche...
Caduta la linea, ci siamo persi i Germani, io non lo sento più. Vediamo se... stiamo recuperando?
Prego?
Sì, ecco, non la sentivo più, un attimo c'è stato un buco, non l'ho più sentita. Prego, prego, forse è un problema mio.
Sì, adesso mi sente? Continuo.
Sì, sì, la sento, sì.
Sì. No, dicevo che, ad esempio, l'operazione di disinformazione sull'AIDS... No? Negli anni Ottanta, che fu una delle operazioni più riuscite della macchina
che somiglia molto alla disinformazione sul Covid, in effetti, somiglia moltissimo. C'è un laboratorio, si studiano le armi chimiche, le armi di diffusione, di sterminio di massa, esce fuori il virus e poi è tutta una campagna in realtà per qualcosa che non esiste. La stessa cosa che avviene per il Covid.
Diciamo, le armi biologiche, le armi chimiche sono una dei temi più cari alla disinformazione sovietica e oggi russa, che segue la stessa tradizione delle misure attive sovietiche. No? Anche nella guerra in Ucraina uno dei temi fondamentali è che gli ucraini avrebbero con finanziamenti americani, con la collaborazione americana, costruito dei laboratori di guerra biologica.
Sì, questa è una delle prime cose che ho sentito dire dallo stesso fronte di persone che vanno in televisione, che fino a ieri dicevano che il Covid era tutta un'invenzione, che gli scenari di guerra erano costruiti come set, che c'erano le armi biologiche. Allora ci fermiamo un istante, devo mandare la borsa assolutamente, riprendiamo tra poco. Allora 800240024 nel tutto i ringraziamenti a Gianmarco Ferronato e Lorenzo Nespoli da Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da Roma. Oggi stiamo parlando di un libro appena uscito questa mattina, da questa mattina trovate in libreria, Bugie di guerra, la disinformazione russa dall'Unione Sovietica all'Ucraina, Paesi Edizioni. Abbiamo due degli autori di questo libro, che è scritto da Dario Fertilio, Francesco Bigazzi, Luigi Sergio Germani, sono tre autori, e ne stiamo parlando. È logico che già vedo i primi messaggi, ti diranno state facendo la solita trasmissione di regime anti-russa, vergogna, giornalisti venduti. No, non è così, stiamo dando ragione documentata di un fenomeno storico alla luce del quale si può guardare con più serenità quello che sta succedendo. Poi pensate quello che volete. Sento un ascoltatore, poi riprende con i nostri ospiti. Leonardo da Pisa.
Pronto?
Sì.
Ascolti. Sì, buongiorno. La mia telefonata aveva solo lo scopo di far capire, perlomeno di chiarire, che tutta la disinformazione fosse nata da dove il mondo è tecnologicamente e da un punto di vista commerciale più avanzato. Lo dimostrano i fatti, se vogliamo vedere quella che è la storia, perché sicuramente chi ha scritto il libro lo sa, ma non so se è stato inserito perché non ho avuto possibilità.
È un libro molto documentato, nel senso che non è un libro scritto di fantasia, è un libro iper documentato, quindi è un trattato storico di quello che è successo. Dica, aggiunga pure il suo contributo.
Sicuramente c'è anche quello che dico io, ma la prima volta che è stato un problema è nato davanti a Cuba, quando c'era una corazzata americana che praticamente fu affondata dagli americani stessi, fu data la colpa agli spagnoli e occuparono Cuba, tanto per dirne una. Pronto, mi sente?
Che anno era?
Molti anni fa, saremo negli anni 20, voglio dire, siamo a questi livelli qua. L'altra, voglio dire, l'incidente del Golfo del Tonchino, per dare un qualcosa di più recente, erano dovuti al fatto che erano stati gli americani che avevano costruito tutto per poter andare a invadere il Vietnam. Di queste possiamo inserirne molte per quanto riguarda...
Sì, lei quindi vuole ribilanciare, vuole dire un fenomeno. Noi abbiamo premesso che è una tecnica legata a situazioni di crisi. Poi questa mattina parliamo di un fenomeno storico definibile, la disinformazione. Non è che ogni volta col bilancino bere è allora anche che... Cioè, è totalmente fuori posto, capisco, figuriamoci. L'abbiamo usata nel nostro paese, la disinformazione, l'informazione pilotata. Ho premesso dicendo che abbiamo avuto un periodo di stragismo nel nostro paese in cui apparati dello Stato erano coinvolti. Più di così che devo dire, ma se mi fate parlare della disinformazione come prodotto tipico, originale, socialismo reale che parte da Lenin, fatemi parlare di questo, che poi anche gli americani avranno le loro colpe, va bene, ma non è sempre che bisogna avere la par condicio ogni volta che si parla di qualunque cosa. Corrado, provincia Alessandria.
Buongiorno Nicoletti, complimenti per la sua pacatezza e in generale per la sua trasmissione, che ascolto sempre volentieri perché è fuori da quei toni un po' maldestri che ci sono in altre trasmissioni. Ecco, secondo me è bello che la radio invece della televisione.
Grazie, mandiamo la domanda, abbiamo veramente poco tempo, le sono grato, mandiamo la domanda.
Ci mancherebbe. No, io di domande ho un'osservazione, se possibile, perché magari la domanda me la tira fuori lei. Ha suggerito un bellissimo libro, no? Che è un po' di parte. Quando poi, come l'ascoltatore di prima...
Scusi, ma se voglio parlare della disinformazione come fenomeno che nasce appunto nell'impero sovietico, parlo di questo, non è di parte. Scriva un altro libro lei sulla disinformazione che parte dalle forze delle grandi democrazie. Perché di parte? Non mi piace che sia sempre il bilancino. Se uno parla di disinformazione c'è un altro che parli di quello che faceva la CIA. Scusi, interrompiamo qua. Allora, Luigi Sergio Germani, vedo che è inutile perdere tempo con idee, siamo sempre nello stesso meccanismo. Se uno presenta un fenomeno storico documentato, che poi sarà all'attenzione degli storici che ascoltano, io dovrei avere il tempo altrettanto disponibile per parlare poi di quello che ha fatto la CIA. Torniamo invece al problema della disinformazione, quello di cui mi intendo parlare questa mattina. Allora, il metodo della disinformazione, perché di questo stiamo parlando, che mi sembra che sia un format che ha una sua originalità e un suo sviluppo in un ambito ben preciso, come è stato portato avanti poi alla fine della Guerra Fredda? Per questo è il punto importante. Luigi Sergio Germani.
Io credo un punto fondamentale di base, anche se questo esula un pochino dalla sua domanda, è che però io lo butto così, cioè per capire il ruolo che svolge la disinformazione, che ha svolto durante il periodo sovietico e successivamente, noi dobbiamo tenere ben presente che nel sistema sovietico la disinformazione era un meccanismo fondamentale di governo.
Ecco, se riusciamo a far capire una peculiarità, proprio per mettere pace in quelli che dicono ma allora gli americani, allora questo, allora quell'altro. Sì. Mi dica dello specifico rispetto, si diceva in tutto l'Occidente che i comunisti mangiassero i bambini, questo siamo nati con questa idea, quindi ce n'è per tutti, ma lì c'è un suo specifico, voglio capire qual è lo specifico della disinformazione.
Lo specifico, sì, diciamo che in tutti i governi, anche i governi democratici, hanno in qualche modo, in misura più o meno consistente, mentito ai propri cittadini. Però i sistemi totalitari, nazista e comunista, e in particolare quello sovietico, istituzionalizzano la disinformazione nei confronti della propria popolazione come strumento di governo. Quindi la soppressione, il controllo dell'informazione era la base del sistema sovietico, per sopprimere l'autonomia della società civile e per sottomettere completamente gli individui all'apparato di potere. E c'è una bella differenza tra questa, tra la disinformazione massiccia istituzionalizzata e episodi di disinformazione compiuti da regimi democratici, come è successo
in
anche
cui ci sono sempre
paese.
Gli strumenti di controinformazione, perché anche oggi tutti possono strapparsi le vesti, Freccero, siamo uno schifo e via dicendo, ma Freccero può parlare tranquillamente, nessuno gli mette un sacchetto sulla testa e lo fa scomparire. Questa è la differenza, secondo me,
enorme tra un regime autoritario e un regime democratico, e addirittura un regime totalitario, perché i regimi totalitari sono una categoria politica anche ancora diversa, cioè in cui lo Stato, l'apparato di potere, aspira a controllare tutti gli aspetti della società e tutte le dimensioni della vita degli individui. E questo non esiste in democrazia. Esistono tantissimi abusi, ingiustizie e tutto quello che vuole, menzogne dei governi, ma non c'è un tentativo di controllare tutti gli aspetti della vita di un individuo e della società, sopprimendo l'autonomia della società civile attraverso il controllo totale dell'informazione. Ed è questo quello che succedeva in epoca sovietica e veniva applicato sia all'interno per controllare e occultare la verità e creare una realtà alternativa.
Le famose cancellazioni delle persone nelle foto di gruppo, nelle foto ufficiali, che ogni tanto scompariva qualcuno perché c'era stata una sorta di cambio di linea politica, cosa che sta avvenendo tuttora. Ma però, Dario Fertilio, volevo tornare un attimo su quelli che sono i meccanismi. A un certo punto però l'impero sovietico è andato in crisi, quindi questo sistema della disinformazione ha mostrato delle lacune, non è stato sufficiente, anche con l'affiancamento poi delle azioni concrete, cioè finanziando giornali, finanziando movimenti, finanziando partiti. Ecco, un modello fallimentare, uno dei vostri capitoli è proprio un modello fallimentare. A metà degli anni Ottanta divenne evidente il fallimento di destabilizzare l'Occidente. Cosa è avvenuto in quel momento?
In realtà non credo che sia fallita la disinformazione in quanto tale. È fallito il sistema economico sovietico del socialismo reale, che non riusciva a essere all'altezza della competizione internazionale. Quindi di fatto è stato un sistema che ha sprecato un'infinità di energie e un'infinità di beni per ottenere uno scopo che non era raggiungibile. Quindi quando questa verità comincia a circolare, noi vediamo l'estremo tentativo di Gorbaciov e poi il crollo e in successione quello che noi sappiamo che è avvenuto. La disinformazione non esce sconfitta dalla guerra fredda. La disinformazione tutto sommato chiude il vantaggio, potremmo dire, perché è riuscita in ogni caso a imporre molte verità, anche simboliche, all'Occidente.
Quando faccio un esempio, per far capire, un esempio di libertà, di evidente verità simbolica costruita e imposta all'Occidente.
Naturalmente, per esempio, quando scoppia il 68, il 1968, in Occidente il 68 occidentale è un 68 che rifiuta il liberalismo, rifiuta la democrazia e spinge per qualche cosa che può essere cinese, può essere sovietico, può essere jugoslavo, può essere il socialismo dal volto umano di cui non si conoscevano le misure. In contemporanea il 68 che avviene a Praga viene oscurato, viene dimenticato. E questo succede perché numerose forze politiche e culturali dell'Occidente contribuiscono a cancellare quel fenomeno. Questo, diciamo, è uno dei più grandi, clamorosi successi della disinformazione di origine sovietica, che viene importata in Occidente.
Non a caso, avevamo comunque anche all'interno, diciamo, della nostra compagine politica parlamentare partiti che sull'invasione dei carri armati facevano finta di niente, sui fatti attorno, diciamo, all'autorogo di Jan Palach non dicevano niente. Diciamo, in effetti funzionava il sistema perché era abbastanza attenuato episodi gravi. diciamo, rispetto a quello che succede oggi, erano bazzecole, se uno ci pensa bene, che comunque davano l'idea di un regime tutt'altro che finalizzato al benessere e al progresso dei popoli.
Quello che diceva prima l'amico Germani, e cioè il fatto che la Russia, il regime di Putin, la Putinshina, come dicono in Russia, abbia ereditato tutto questo bagaglio ideologico e disinformante dell'Unione Sovietica, lo dimostrano una serie di episodi di cui più o meno abbiamo avuto coscienza, ma in gran parte no. Per esempio nel 2016 e poi nel 2017 un attacco cibernetico compiuto dalla Russia all'Ucraina in particolare ne ha paralizzato il sistema informatico. Successivamente il virus che è stato inserito in questi apparati informatici si è poi espanso in tutto il mondo e per paradosso è tornato poi indietro come un boomerang nella stessa Russia. Però questa era, diciamo, una prova generale di un'aggressione all'Ucraina compiuta sul piano specificamente informatico.
Ecco, allora io adesso mi devo fermare soltanto un istante e devo ridare la linea per le informazioni del traffico. Vi preparo per l'ultima parte di questa trasmissione, proprio perché non potremo dire tutto, ma vorrei arrivare all'attualità. Il tema, la narrazione della russofobia, che è quella che sta girando, mi accusano di essere schiavo di Putin, esiste una russofobia imperante, che improvvisamente sono diventati tutti paladini della difesa, diciamo, dell'identità, della dignità, del modo d'essere della russofobia, quando fino a un mese fa non ce ne portava assolutamente nulla, nemmeno esisteva il termine russofobo alle nostre latitudini. Fa parte della disinformazione, non lo direte fra un istante.
Melog
800240024, la parte, diciamo, più attenta e più documentata del nostro pubblico che ci segue nel gruppo Telegram Melog ha parlato, mi fa notare una cosa, giustamente la pongo ai miei ospiti, dice la disinformazia nasce in Russia ma molto prima di Lenin, la polizia segreta zarista era brava. Si pensi che il testo dei protocolli dei savi anziani di Sion, su cui poi nasce tutto l'antisemitismo attivo, gli eccidi, il nazismo, la Shoah e via dicendo, nasce proprio come prodotto della polizia zarista. Il fatto che esista una grande consorteria che mina a distruggere i valori dell'Occidente, composta soprattutto da ebrei, nasce da è un prodotto della polizia zarista. Luigi Sergio Germani, aggiungiamo questo particolare, precede quello che abbiamo detto noi, però è giusto.
Assolutamente, sì, questo c'è una lunga tradizione che è anche precedente a Lenin e al comunismo. E qui però c'è un altro punto molto importante sulla polizia segreta, cioè la tradizione dei servizi segreti russi, sovietici, russi e post-sovietici è molto particolare ed è molto diversa dalla la cultura dei servizi segreti occidentali. E proprio sta nel fatto che per i servizi segreti sovietici e post-sovietici le misure attive e la disinformazione sono attività, sono insieme allo spionaggio e forse più importanti dello spionaggio, sono la core business di questi servizi, cioè per la tradizione dell'intelligence e della polizia segreta russa e sovietica le misure attive e la disinformazione hanno un valore addirittura superiore allo spionaggio tradizionale. Ovviamente anche loro
guardi, io sono appassionato di una serie che non è recentissima, che stanno trasmettendo adesso sul canale Disney Plus, è The Americans, la storia di due persone, un uomo e una donna russi addestrati per essere americani e infiltrati nella società americana dalla fine degli anni 60 fino agli anni 80 sono arrivato, che è formidabile, spiega esattamente come funzionava questo sistema e con quale livello di perfezione. Questi a tutti gli effetti sono americani, ma tranquillamente escono la mattina, hanno il loro lavoro, poi magari la sera vanno e uccidono un collaborazionista come
sì, questa è la cosiddetta tradizione degli illegali, sono dei funzionari dei servizi segreti russi sotto copertura profonda che si presentano con l'identità di persone di altre nazionalità. E quindi diciamo le attività di disinformazia sono state proprio istituzionalizzate nei servizi segreti russi. E quindi mentre i servizi segreti occidentali ricorrono alla disinformazione soprattutto in tempi di crisi, di guerra, no? Ma non in tempi di pace e soprattutto non nei confronti della propria popolazione, nella tradizione dei servizi di intelligence russi, e questo tipo di attività, tutte le misure attive, non solo la disinformazione, ma anche le altre misure attive a cui abbiamo accennato, come il sostegno del terrorismo, il sostegno di gruppi eversivi, eccetera, eccetera, l'assassinio di oppositori e di difensori.
Gli organi di informazione subiscono questo tipo di infiltrazione? Senza fare, naturalmente, me lo pongo come domanda.
Cioè i mass media, intende?
Sì, mass media, certo. A me mi accusano in questo momento, sei pagato per andare contro i russi. C'è qualcuno ovviamente che ha modo di controllare giornali, televisioni, radio, mezzi di informazione attraverso questo sistema? Fa parte delle risorse attive che appoggiano la disinformazione?
Certo, sì, diciamo in Russia sono controllati dal regime, in Occidente loro vogliono infiltrare anche i mass media occidentali reclutando quello che chiamano agenti di influenza, che non sono spie, ma sono persone reclutate e pagate o anche manipolate a loro insaputa che diffondono le narrazioni della propaganda e la disinformazione russa. Si
faccio la domanda, poi concludo con Fertilo. L'ho fatto una domanda sulla cosiddetta, diciamo, narrazione della russofobia che sta girando in questo momento. È secondo lei una costruzione reale? Perché non credo che nessuno abbia motivo di avere motivi di astio preconcetti rispetto alla Russia, ma obiettivamente stanno accadendo delle cose che fanno riflettere. La russofobia può far parte dell'idea che esista una russofobia di un meccanismo di disinformazione? Ci sono dei precedenti che assomigliano a questo?
La russofobia è un concetto centrale della disinformazione e del Cremlino, perché viene utilizzato per denigrare e per neutralizzare qualsiasi tipo di critica alla politica interna o estera russa. Quando per esempio il Cremlino viene accusato di aver assassinato con armi chimiche o biologiche un oppositore nel centro di Londra, la risposta della propaganda russa dice: vedete, questa è russofobia. Quindi è un modo per screditare ogni indagine, ogni accusa, ogni affermazione critica che ha delle basi reali. E quindi è uno strumento proprio della disinformazione del Cremlino.
Però Fettile, l'ultima battuta, abbiamo un minuto scarso, poi mi serve un ultimo. Mi citi un esempio, ma proprio in una battuta, che vedi nell'attualità che è riconducibile a un sistema classico della disinformazione. Un esempio, poi riprendiamo il tema in una successiva trasmissione, perché mi avete riempito di dubbi e di domande.
Ma un esempio, per esempio, quando il tentato assassinio dell'ex agente dei servizi Sergei Skripal e di sua figlia in Gran Bretagna, no? In cui ci sono delle prove anche molto ben documentate delle responsabilità del Cremlino e dei servizi segreti russi in questo, però è stato la propaganda russa ha tentato di screditare tutte queste ipotesi mettendo in giro tutta una serie di narrative alternative, tra cui
va bene,
anche
ci siamo presi anche noi questa mattina la nostra patente di russofobi, vi assicuro, nulla di personale e particolare. Torneremo su questo tema, perché le domande ancora che non hanno avuto risposta sono tante, quindi ci ritroveremo con questi ospiti presto.